Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Mansuri colpito mentre era girato, l'autopsia sul corpo dell'uomo ucciso la scorsa settimana tra Rogoredo e San Donato mette in dubbio la versione del poliziotto. Per gli avvocati della famiglia è chiaro che gli hanno sparato mentre fuggiva. La destra contro gli sgomberi dei delinquenti. In consiglio regionale bocciata una mozione che chiedeva ad Haller di liberare gli alloggi occupati abusivamente da chi delinque e non da chi ne ha necessità. No alla delazione a scuola. Dopo l'iniziativa di Azione Giovani che chiede agli studenti di segnalare i professori di sinistra, un gruppo di docenti scrive al ministro Valditara. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi vedrà cieli coperti e probabili precipitazioni che saranno più diffuse dalla tarda mattinata e in graduale esaurimento poi a sera. Limite neve generalmente attorno ai 1000 metri su Alpi e Prealpi, sui 500-600 metri invece sui rilievi dell'Oltrepò Pavese e sul Monferrato. Le temperature minime in pianura da 3 a 5 gradi, mentre le massime da 4 a 7 gradi. In serata schiarite irregolari che anticiperanno il temporaneo miglioramento di domani.
Non era di schiena e nemmeno in posizione frontale, ma con la testa leggermente girata a sinistra. Abderrahim Mansuri, il 28enne ucciso lunedì della scorsa settimana da un poliziotto durante un controllo antidroga nella zona tra Rogoredo e San Donato, alla periferia di Milano. E questo è il primo esito dell'autopsia effettuata sul suo corpo, un'autopsia che viene definita ambigua, ossia che non può avvalorare né l'ipotesi della legittima difesa né quella dell'omicidio volontario, per cui al momento è indagato il poliziotto che ha sparato. Per l'avvocata della famiglia di Mansuri, il fatto che avesse la testa fortemente girata a sinistra è invece segno che sarebbe stato colpito mentre fuggiva. Ieri a Milano è morta un'altra persona senza dimora, è la quinta in città dall'inizio dell'anno. Secondo i primi accertamenti si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni. Il suo corpo è stato ritrovato in via Le Cassala, zona Navigli, sotto un porticato. Domenica la stessa sorte era toccata a un ragazzo senza dimora di circa 25 anni, vicino alla stazione centrale. Mario Furlan è il fondatore dei City Angels, una delle associazioni che operano nella zona in cui ieri mattina è stata trovata la vittima.
Purtroppo è una tragedia che si ripete in tutti gli inverni. L'ho chiesto ai miei volontari e non sono sicuri di chi sia, anche se pensano che potrebbe essere uno straniero che stava un po' lì e un po' in alcune vie limitrofe, ma sono soltanto supposizioni. Posso anche immaginare, ma anche questa non è una certezza, che fosse una persona che beveva, perché abbiamo notato che spesso i senza tetto che bevono muoiono di freddo senza nemmeno accorgersene. Sono persone che hanno molti problemi, per circa il 60%. Almeno vengono da altri paesi, alcuni sono regolari, altri sono irregolari e vengono qua in cerca di fortuna. Poi non la trovano, fanno difficoltà a prendere il lavoro, oppure qualcuno ha anche il lavoro, ma non riesce a pagare l'affitto, che a Milano è carissimo, e quindi vive sulla strada. Conosco diversi rider, ad esempio, che sono dei senza tetto, perché lavorano in modo regolare, ma se a Milano prendi 1000 euro al mese o poco più di 1000 euro al mese e non hai una casa di proprietà, rischi di finire sulla strada. E poi ci sono i senza tetto italiani, che sono persone di età media più alta, che hanno perso la casa, hanno perso la famiglia, non hanno qualcuno che li ospiti, hanno perso il lavoro, in qualche caso bevono, in qualche caso assumono sostanze, e psicologicamente è drammatico per tutti. Per chi aveva una vita tra virgolette normale può essere ancora più devastante.
Due giorni all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la fiaccola olimpica oggi farà tappa a Gallarate, Busto Arsizio, Legnano Saronno prima di arrivare in Brianza, in serata sarà poi a Monza. Domani arriverà invece a Milano, venerdì, nel giorno della cerimonia di apertura alle scuole, dentro la cerchia dei bastioni saranno chiuse. Le ripercussioni dei giochi sulle elezioni stanno facendo discutere da settimane, soprattutto in Valtellina, a causa dei timori per il traffico vicino alle sedi olimpiche. L'ufficio scolastico regionale ha previsto la possibilità per le scuole superiori della provincia di Sondrio di fare ricorso alla didattica a distanza, la DAD, per gli studenti e le studentesse che dall'Alta Valle non riusciranno a raggiungere scuola coi mezzi pubblici. Un'indicazione questa appunto che ha suscitato polemiche. Gianfranco Dell'Acqua è il papà di uno studente dell'Istituto Pinchetti di Tirano e ha lanciato una raccolta firme contro la DAD durante i giochi in Valtellina.
Non abbiamo nulla contro le Olimpiadi, anzi ben vengano, può essere una cartolina per il nostro territorio, però non siamo d'accordo che sull'altare delle Olimpiadi si sacrifichi quello che è il diritto allo studio e allo studio di qualità dei nostri ragazzi. Per cui si sapeva delle Olimpiadi dal 2019, c'erano tutti i tempi per riorganizzare i trasporti o per creare delle opportunità diverse in questo periodo, ma non trovare la soluzione più semplice e più drastica di dire chi ce la fa va a scuola e gli altri si arrangiano con la danza. Okay. Sostanzialmente i licei di Tirano e quelli di Bormio, le zone allora capolinea del, certo, del treno, capolinea del treno e zona prettamente olimpica. Chi non ce la fa o si organizza con mezzi propri, e quindi per assurdo, certo, potremmo trovarci invece di un autobus 10 macchine, per esempio, che non mi sembra una soluzione, oppure si arrangia a casa con la DAD. È anche una disparità di trattamento nei confronti dei ragazzi, perché chi abita a Tirano, per dire, che va a scuola a piedi, va a scuola. Chi invece abita a Grosio, Grosotto, Mazzo, dove abito io, sono costretti o a organizzarsi autonomamente o a ricorrere alla DAD.
In consiglio regionale ieri era in discussione una mozione che chiedeva che gli sgomberi di Aler venissero fatti prima nei confronti di chi occupa case per delinquere, non nei confronti di chi invece le occupa per necessità. Il provvedimento partiva dalla vicenda di una donna con una bambina di 9 anni che la scorsa settimana era stata sfrattata in via Tommei, ma di fronte a questa proposta la destra ha votato contro. Questo è il commento di Carmela Rozza, prima firmataria della mozione.
Quanto è avvenuto in aula è vergognosa, questa destra che va a tomba tutto a dire la sicurezza, liberiamo i cittadini dai delinquenti, la sicurezza è importante. Bene, noi oggi abbiamo detto, ottimo, siamo d'accordo, bisogna garantire la sicurezza nelle case popolari, l'abbiamo fatto con giunta in comune di Milano nelle case del comune, va fatto anche nelle case dell'Aler, però non mandando via, sgomberando i bambini con le proprie mamme che non danno fastidio e magari stanno cercando di costruire una vita seria e vera, ma i delinquenti, gli spacciatori, quelli che tengono sotto scacco i quartieri, che tengono sotto scacco i cortili, che impediscono la libertà di agire agli anziani e alle famiglie per bene che vivono in questi quartieri popolari, hanno votato contro. A loro non interessa dare la sicurezza alle famiglie delle periferie, dare la sicurezza ai quartieri popolari, mandando e sgomberando i delinquenti. È chiaro che a loro interessa solo speculare sulla paura della gente. Potevano dare un forte impulso agli sgomberi dei delinquenti nelle casse popolari, ma hanno preferito votare contro.
Una lettera aperta al ministro Giuseppe Valditara per stigmatizzare l'iniziativa di Azione Giovani, la sezione giovanile di Fratelli d'Italia, che aveva fisso manifesti davanti a molte scuole per chiedere agli studenti di denunciare i loro docenti di sinistra, quella che è stata sottoscritta dalla stragrande maggioranza dei docenti del liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo. Laura Sferk è una delle docenti firmatarie.
La lettera è data come iniziativa del gruppo di docenti che si occupano di educazione civica, quindi quelli che maggiormente lavorano sui temi di stretta attualità e organizzano da sempre incontri, conferenze, chiamando esperti che vengono valutati in base ai loro siti culturali, eccetera, eccetera. E quindi siamo rimasti colpiti prima dalla circolare del ministro Valditara, quella del 7 novembre, che ci chiede una sorta di par condicio nell'organizzazione degli eventi, come se per il 27 gennaio fosse possibile invitare nelle scuole la senatrice Liliana Segre e un erede politico dei suoi carnefici. E in questo clima si è aggiunta l'iniziativa di Azione Studentesca, che chiede agli studenti di farsi delatori dei propri docenti. In realtà delatori in base dell'appartenenza politica di sinistra, e a preoccupare non solo la classificazione dei docenti, ma proprio il meccanismo della delazione, che va a distruggere qualsiasi clima di fiducia, qualsiasi clima culturale che si può stabilire a scuola. E quindi abbiamo pensato che fosse necessario fare un gesto, l'abbiamo pensato proprio gesto di resistenza civile, una forma di resistenza culturale.
Kiefer, le alchimiste, da sabato 7 febbraio, Palazzo Reale di Milano, in Sala delle Cariatidi, ospita la nuova opera dell'artista tedesco Anselm Kiefer, un'opera concepita per l'occasione e che rende omaggio al sapere femminile. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Sono imponenti teleri, danno voce, corpo e visibilità a un sapere femminile nascosto e negato. Uno dei più grandi artisti viventi rende omaggio alle alchimiste. Caterina Sforza fece più di 400 ricette di medicamenti e formule alchemiche. Cleopatra, anche lei nella tradizione alchemica. Margaret Cavendish, filosofa del Seicento, intrecciava metafisica, poesia e scienza. E così via, sono tante nei dipinti di Kiefer, concepiti come un'opera unica unica e imponente, ispirata alla sala che le ospita e alle cariatidi. E però le invade completamente. Questa grande opera si può leggere un po' come l'autoritratto dell'artista, alchimista a sua volta, come ci fa notare la curatrice Gabriella Belli.
La mostra poteva intitolarsi Un alchimista e 38 alchimiste. Credo che mai come in quest'opera l'affinità tra l'artista, il suo fare pittura, il suo gesto pittorico e il mondo dell'alchimia che lui cerca di raccontarci attraverso le figure di queste 38 donne dimenticate dalla storia, che poi di recente le fonti hanno riconsiderato, di cui hanno avuto finalmente testimonianza, biografia, nomi, cognomi, a cui Kiefer collabora ovviamente, ecco, davvero c'è un'affinità straordinaria.
Sono le 7:27 minuti, era l'ultima notizia di questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.